Allora noi raccogliamo la sfida dei nostri amici che dicono che stiamo perdendo tempo e seguiamo Gesù in Samaria. Stiamo nel Vangelo di Luca seguendo Gesù che sale a Gerusalemme verso la sua passione. E l'attraversamento della Samaria è l'attraversamento di una zona, i giudei dicevano, di cani, perché una volta erano anche loro fedeli, ma erano diventati poi pagani per l'esilio, la trasposizione di altri popoli. È una zona di pagani. E Luca approfitta di questa circostanza per mettere qui la missione dei 72. Occhio. La missione dei 72 che gli altri evangelisti mettono dopo la resurrezione, Luca la mette qui, in terra dei pagani. Perché 72 allora era tradizionalmente il numero delle nazioni. 72 era il numero, era il mappamondo, no? E quindi dopo la missione dei 12, che Gesù chiamò e mandò, noi diremmo, dopo la formazione della Chiesa, no? C'è la missione dei 72, come a dire, guardate ragazzi che non vi ho chiamati qui a ascoltare il Vangelo perché poi voi allora vi consolate, perché poi allora voi siete nella Chiesa. No, vi ho chiamati qui perché sta roba qui è una cosa che riguarda tutti, che dovete portare a tutti, la missione dei 72 appunto. E portare il Vangelo a tutte le genti. Che Vangelo sarebbe? E difatti, vedete, il nostro cristianesimo attuale è mezzo morto per questo, perché i cristiani non sanno il tesoro che gli viene affidato, no? In realtà che Vangelo è quello che uno si prende per sé, o si prende per la soddisfazione di essere col Papa, con la Chiesa, con i preti, no? E non perché invece è un tesoro per tutti, no? Cioè uno che ha scoperto il Vangelo ha in qualche maniera l'ansia per tutti, la voglia per dire a ciascuno, per aiutare ciascuno a scoprire il tesoro che ha in se stesso, il Vangelo di questa divina dolcezza per l'uomo. Guardate, se noi credessimo che in cielo c'è un Dio che è disposto a dare tutto se stesso per ciascuno di noi, questa roba qui ci farebbe guardare gli amici, i nemici, la storia, tutte le persone in un'altra maniera. Su questo sfondo, credo, la missione dei 72 attraversando la Samaria, si può tentare di interpretare, perché nessuno lo sa cosa voleva dire di preciso, ma queste parole di Gesù, la messe è molta ma gli operai sono pochi, che noi preti abbiamo usato molte volte per raccogliere le vocazioni, no? E che è giusto, sta in piedi la cosa, ma non è certo quello il senso di questa parola che è molto più larga, no? Pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Ecco, per capire sta roba qui, io ho provato a pensare, ovviamente ciascuno di noi può pensare anche altre cose, ma mi pare che questa frase di Gesù si capisca se si pensa a un'esperienza che Gesù ha fatto tante volte, quella di commuoversi di fronte alle folle. Sapete che nei Vangeli molte volte Gesù è circondato dalla folla. E in genere la conclusione è questa, si mise a piangere, era commosso, capito? Perché erano come pecore senza pastore. È bella sta roba qui. Cioè quando Dio viene in mezzo agli uomini, li trova un po' persi, poverini. Si commuove, capito? Io vorrei andare a casa di ciascuno, conoscerli, sedermi con loro, ascoltarli, capito? Perché ste poveretti qui stanno sbattendo la testa di qua e di là. Intorno a Gesù si radona spesso molta gente e questo suscita in lui un senso di compassione e quasi di ansia. Come fare a raggiungere tutti? Cioè, un po' succede anche in una chiesa, no? Cioè, quando un prete parla a delle persone che vivono con lui da anni e anni, uno dice, vabbè, sto predicando, ma mi piacerebbe proprio invece rivolgermi a quella persona, a quella, a ciascuno, ascoltare, capito? C'è un po' quest'ansia quando parli a un gruppo, no? La folla è numerosa. E in genere, lo sappiamo, non qui in chiesa, ma in genere le folle sono chiassose, vanno a slogan, capito? Si accalcano. Ma la folla è un agglomerato di singoli, non ci pensiamo mai. È una somma di singoli, ognuno dei quali ha un volto, ha una storia, che nella folla questo volto e questa storia restano mute, no? Sono nascoste. Cioè non è che nella folla c'è la condizione perché ognuno dica. Nella folla il singolo non ha parole per dire l'attesa che lo inquieta. E allora chi potrà ascoltare le persone? Chi potrà interpretare cosa stanno cercando? Chi potrà avere la parola giusta per raggiungere l'uomo perso tra la folla? Gli operatori sono pochi. Sono pochi quelli che ascoltano evangelicamente. Sono pochi. Basta camminare per le nostre città e attraversare una folla smarrita. E probabilmente molte delle persone che incrociamo, anzi io dico tutti, stanno cercando, stanno aspettando, tutti. Anche se uno va a fare la passeggiatina oggi, certo che fa la passeggiatina, ma sta cercando, hai capito? Qualcosa non lo sa bene, non te lo dice, non saprebbe cosa dire. Ma finita la passeggiatina, lui è lì ancora con la sua ricerca. Basta salire sul tram, intercettare qualche frase di chi ti sta vicino, o andare allo stadio, o andare in un pub, appunto, o andare a una movida, o accendere una conversazione televisiva, perché ormai le conversazioni televisive sono di folla, capito? Cioè nessuno rivela il suo cuore, le si chiacchiera, capito? E basta appunto mettersi in una situazione così per sentire questa impressione desolante, simile a quella di Gesù. Questa gente è come un gregge sterminato senza pastore, un popolo di orfani. Non hanno padre, non hanno maestri. I diversi tipi, Cioè non c'è una sola modalità di apparire dispersi. Per esempio ci sono gli affannati, gli agitati, quelli di corsa, che passano sopra anche un cadavere, non si accorgono di niente loro. Irritabili, risentiti, che se gli sfiori dentro o sbagli una manovra in macchina, ti corrono dietro 10 chilometri per dire che sei scemo. Tutta sta gente eccitata. Per che cosa? Uno dice, per niente. Diciamo quasi niente. Oppure tanta gente apatica, annoiata, triste, in attesa di niente, o quasi. Oppure gli eccitati della città, no? La sera si riempiono gli angoli della città dove si beve, dove si va in sballo, no? Allegri, euforici, eccitati. Anche loro per niente. E le nostre feste in genere come sono vuote. Noi continuiamo a organizzare, non so quanti eventi ci sono in Bergamo, no? In un'estate. Io li trovo mediamente vuoti. Cioè non c'è la ragione di far festa, c'è la ragione di sbatter via un po' la testa, di distrarsi un po', no? che va bene. Però la festa bella è quella per cui si fa festa per qualcosa, perché uno si sposa, perché c'è un lutto, perché nasce un bambino, perché c'è qualcosa che abbiamo costruito insieme, perché c'è l'accoglienza di qualcuno che, poveretto, era sparato fuori dalla società. E tutta sta gente qui, che sia allegra, che sia apatica, che sia agitata, è sicuro, l'unica cosa che è sicura è che a tutti qualcosa manca. Ci manca qualcosa. Anzi, non solo qualcosa, ma l'essenziale, il necessario. E allora capite perché si intuisce Gesù. Come facciamo a restituire a tutta questa gente la consapevolezza di quello che veramente manca alla loro vita? E che quello che veramente manca è quello che Gesù chiama il regno di Dio e la sua giustizia. E questo, credo, la questione dell'evangelizzazione, no? Ma che ne sa la gente di Dio? Che gli interessa? Magari Dio nessuno lo nega, tutti dicono ci sarà qualcuno sopra, buttato lì, per buttar lì. Magari per Dio e per la religione si formano ancora le folle, ma quanta gente che è andata dal Papa, no? Ma cosa c'entri quel Dio con la propria vita? Cosa c'entri con la nostra vita? Non sapremmo dirlo. A questa folla Dio non riesce ad apparire come la stella polare. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e il resto. Dio non è una stella che indica un cammino preciso. Anche quando batte le mani a Dio, la folla è un gregge senza pastore. Eppure, anche sul tram, anche allo stadio, anche al pub, anche sulla strada, sembrerebbe che basti pochissimo. Quando ti avvicini alle persone, ma non appunto perché vogliono discutere di Dio, no, quando ti avvicini alle persone con un certo stile, magari per bere il caffè, capito, magari per attraversare la strada, magari per salutare, capito, ma c'è una maniera di accostare l'uomo che parla di Vangelo, no? E allora ti sembra che mancherebbe poco per scoprire il tesoro. Io ce l'ho proprio forte questa. Guardate, andate vicino a qualsiasi persona, la più ributtante, quella che vi è più antipatica, quella che vi è più ostile, quella che pensate che debba essere buttata via dalla società. Provate un momentino a accostarvi e a trovare un po' di umanità. Cioè, sembra di dire, ma guarda che stiamo aspettando la stessa cosa. La stessa, hai capito? Tutti stiamo aspettando una tenerezza che ci intenerisca, che renda il nostro essere umani una cosa buona. Qualsiasi cosa stiamo vivendo, qualsiasi cosa accada, fino all'ultimo, appunto, essere uomini è una cosa buona. Questo è il Vangelo. E basterebbe poco, appunto. Sembra che basterebbe poco. Il Vangelo lo dice in questa maniera: il grano è lì maturo, ma nessuno lo raccoglie. Il grano è maturo nel senso che al fondo dell'agitazione che travaglia tutta questa gente c'è l'attesa di Dio e la sua giustizia. Cos'è la tenerezza che viene dall'alto, che intenerisce gli uomini, che li libera dai loro diavoli, dalle loro paure? Questo è il regno di Dio. Il sentirsi sicuri nel momento in cui siamo, dove siamo, di essere nelle braccia di qualcuno, no? che la cosa è buona. Ma questa attesa, il grano è maturo, è un'attesa nascosta, senza che qualcuno la raccolga, minaccia di cadere in terra inutile. Il grano è lì, non è stato raccolto. Occorrono dei passatori, occorre l'altro che ti accoglie, che ti riscontra, che dice sei buono, capito? Che ti tiene legato. Il grano rischia di cadere in terra perché il pensiero di Dio è troppo lontano, sepolto da troppi pregiudizi, sepolto dai luoghi comuni, sepolto, come diciamo noi, dal fatto che abbiamo troppe cose da fare. Quasi niente. Quasi niente. Forse basterebbe poco. Una parola pronunciata al momento giusto, uno sguardo giusto, un gesto giusto al momento giusto. Il problema è come cogliere questo momento, è come essere umani, è come non far prevaricare il proprio narcisismo, le proprie paure, le preoccupazioni di sé, appunto, le paure dell'altro. Il problema è quello. Occorrerebbe che ci fosse qualcuno che coglie il Vangelo nella vita degli uomini, non che va a dirglielo, che lo vede. Qualcuno che vigila, che spia le occasioni di Dio, che discerne il germinare del Vangelo nella vita degli uomini. Occorrerebbero dei passatori del Vangelo, dei passatori del regno di Dio. Cantavamo all'inizio, il regno di Dio è qui in mezzo a noi. Ma se qualcuno non ti aiuta a vederlo è molto difficile. Invece capitano situazioni in cui dici, sì, il regno di Dio è tra noi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. E allora il problema è di capire se le nostre comunità hanno queste presenze evangeliche, se hanno persone così. Abbiamo noi questo naso. Sentiamo anche solo il rischio, noi che siamo qui stamattina, sentiamo il rischio che il grano sia maturo, e cioè che tutti i nostri amici, tutta la gente che incontreremo anche oggi, ha lì un'attesa che sta maturando, ci vuol poco, ma non c'è nessuno pronto a raccoglierlo. E non abbiamo tempo di commentare tutti i passi del discorso ai 72, ma provate a leggerlo. Vi faccio solo due battute. Questi passatori del Vangelo, questi uomini così umani da parlarti di Dio, non si devono perdere nei saluti per le strade. Non salutate nessuno lungo la via. Sapete, Gesù parlava per paradossi, chiaramente. Vuol dire di non salutare. Però cosa vuol dire? Attenti, perché la cura dei rapporti umani formali, i salamelecchi, gli amichetti, il continuare a vivere tutti i giorni gli stessi riti vuoti, non permette di arrivare alla meta del viaggio, cioè di scoprire il Vangelo e di permettere al Vangelo di fiorire. Occorre gente robusta che passa nella vita senza cincischiare troppo con la solidità delle cose della vita, senza continuare a leccarsi gli uni gli altri, indicando la cosa che rende buona la vita. Aggiungerò anche, senza tante parole. E di fatto Gesù dice anche: non portate borsa, né bisaccia, né sandali. Me lo chiedo tante volte quando mi sono fatto lì migliaia di libri. che mi sono serviti, mi servono, certo, ma poi il regno di Dio ti sorprende quando incontri una persona, no? Ma è così per tutto. Non appesantite troppo il vostro cammino con un equipaggiamento eccessivo. Il Papa faceva la battuta ai seminaristi, alle suore: non comprate la macchina troppo lussuosa, no? Che prende subito la gente, ma appunto dice sta roba qui, cioè se tu arrivi con troppe strutture, con troppi orpelli, con troppa organizzazione, con troppo potere, il Vangelo se l'è andato, non passa. Non è un caso che questi richiami, il richiamo profondo di Papa Francesco a una Chiesa povera e per i poveri, la sua vera enciclica sarà la prossima, vedrete, sulla Chiesa povera dei poveri. Non è un caso che questo richiamo susciti subito un'aria di Vangelo. Magari non riuscirà a fare niente neanche lui per la Chiesa, può darsi, io non lo so. Può darsi che noi che diciamo che è bravo non facciamo niente. È facile, no? E però è interessante il fatto che dove si sfiora il richiamo alla povertà, subito tutti capiscono che siamo vicini al Vangelo. Tutti. Ed è significativo che questo faccia trovare immediatamente al gregge disperso di aver trovato un pastore. Di aver trovato un pastore. Allora non lasciamoli cadere questi gesti del Papa, Però appunto non facciamogli idolatri, non è tanto il Papa, è il suo, è la sua capacità di far riferimento al Vangelo che dobbiamo seguire. Adesso diventiamo matti per farlo venire sotto il monte, gli sono arrivati migliaia di inviti a andare di qua, ma lasciamolo quieto, ma sarà quello l'importante, che il nostro Bergamo diventi nota, che rilanciamo il turismo. Che... Non lasciamo cadere questi gesti che tracciano in una maniera fragilissima in mezzo ai segni invadenti e confusi in cui siamo immersi, tracciano il disegno di uno stile. Noi dobbiamo cercare uno stile cristiano, non andare dietro una persona, chiunque sia. Ci deve aiutare a trovare uno stile nostro, di ciascuno. Tracciano il disegno di uno stile, di una figura del cristiano e del missionario. Abbiamo sentito tanto, io non so, magari voi non avete letto tutti i documenti, ma leggendo i documenti della Chiesa di questi 50 anni dopo il Concilio, la missionarietà, la comunione, sono tutte parole che ogni due minuti ritornano nel gergo ecclesiastico, no? Non se ne può più, tutti siamo missionari. Di missionarietà nella nostra Chiesa si è parlato molto. Di missionari invece non se ne vedono molti nelle nostre comunità.